Quindi io pensavo in questa meditazione di aiutarvi un po', cioè come perlomeno di proporvi delle considerazioni a partire dalla Sacra Scrittura che ci possono aiutare in vista della festa di Pentecoste nel nostro amore per lo Spirito Santo, nella nostra devozione per lo Spirito Santo, che è fede teologale unita all'amore, che in realtà è una dimensione così grande, che non si può mai esaurire, non vi dico in una sola meditazione, ma probabilmente neanche lungo tutta l'eternità a cui siamo chiamati e nella quale potremo, nell'assenza del tempo, con calma, contemplare Dio e le sue meraviglie, e anche chiedere allo Spirito Santo tante cose che qua su questa terra non abbiamo capito. Per cui è Dio, lo Spirito Santo è Dio, è la terza persona della Trinità a cui si attribuisce, pensate un po', tante cose, no? Si attribuiscono in modo particolare nelle azioni al di fuori della Trinità, ad alcune persone della Trinità si attribuiscono, per esempio, la nostra santificazione, il fatto di modellare nella nostra anima Gesù Cristo, no? E chi ha la vocazione all'Opus Dei, evidentemente lo spirito dell'Opus Dei è una dimensione, come altre spiritualità che ci sono nella Chiesa, è una dimensione dell'essere Cristo che lo Spirito Santo ha messo in evidenza presso, in modo particolare, San José María, con la grazia della fondazionale e con tutta la sua vita, ecco, che lui ci manifesta con i suoi scritti, e quindi ci incoraggia ad essere un altro Cristo sulla base di questo modo di essere di Cristo che ha fatto comprendere a San José María, no? Questa sottolineatura della sua infinita ricchezza che noi chiamiamo spirito dell'Opus Dei. E bene, per cui anche solo questo aspetto, no, che si attribuisce allo Spirito Santo è molto importante, no? E proprio San José María spesso le diceva: guarda che è lo Spirito Santo che ti deve santificare. E poi anche a chi aveva compiti di direzione spirituale e diceva: voi non siete né il modello né il modellatore, no? Cioè colui che modella, perché il modello è Gesù Cristo e colui che modella è lo Spirito Santo, cioè l'artista divino, no? È lo scultore divino che scolpisce in noi i tratti di Gesù Cristo, e fra l'altro li scolpisce dentro di noi. Questo ci teneva San José María a ricordarlo in modo diverso per ciascuno di noi, in modo sempre unico, in modo sempre originale, e valorizzando la nostra personalità. Quindi noi siamo, mi piaceva dire, un capolavoro di Dio, sia dal punto di vista della creazione, sia dal punto di vista della storia della santificazione. Per questo lui appunto ci faceva notare che i santi sono tutti diversi, anche se poi tutti assomigliano a Gesù, però sono tutti diversi. E quindi anche noi, adesso che ci avviciniamo alla beatificazione di Don Alvaro, e in lui vediamo un esempio molto grande di fedeltà alla vocazione che ha ricevuto, anche di assimilazione dello spirito dell'Opus Dei, ma al contempo una, ecco, come lo ha vissuto anche lui con la sua personalità, quindi con la sua peculiarità, e ecco, con la... Bene, allora io che cosa volevo sottolineare? Proprio all'inizio, proprio questa dimensione dello Spirito Santo creatore. Noi lo invochiamo come creatore, no? Veni creator spiritus, vieni spirito creatore, no? Lo invochiamo così tanto spesso anche prima quando ci troviamo, no? Per la nostra formazione e quando lo invochiamo per le vocazioni, no? Veni creator spiritus, e così fa tutta la Chiesa da tanti secoli, anche prima o alla fine di una riunione importante, dei sinodi, dei concili, no? Cantano il Veni Creator, no? E questo fatto che lo Spirito Santo è creatore, no? Che si nota all'inizio della creazione, quando aleggiava lo Spirito di Dio sulle acque, e quindi quello che poteva essere un caos, lo Spirito Santo creatore lo trasforma in cosmo, cioè in universo ordinato. E a noi può aiutare a comprendere che c'è l'artista divino in tutta la creazione. E quello stesso artista che poi, divino, che poi ispira l'essere umano anche nelle opere d'arte, anche in tutto il suo lavoro, in miriadi di occasioni. Noi siamo costantemente ispirati dallo Spirito Santo. Ed è bello che lo invochiamo molto spesso perché ci ispiri, no? Quando, e può essere frequente o infrequente a seconda anche di quello che ci è dato di vivere, anche della nostra personalità, però quando ci sentiamo che non sappiamo che cosa possiamo fare, non sappiamo che cosa dobbiamo fare in quella situazione così difficile, in quella situazione nuova della nostra vita, o per aiutare quella persona che si confida con noi, non sappiamo che cosa gli dobbiamo dire, non sappiamo che cosa dobbiamo fare. A volte lo Spirito Santo ci ispirerà a non dire proprio niente, eh? Dobbiamo solo ascoltare e partecipare, per esempio, ecco, di un dolore molto grande, facendo capire che capiamo, e che in qualche modo prendiamo quel dolore e lo riversiamo dentro di noi. E lo Spirito Santo ci può ispirare, invece ci può ispirare una parola adatta, la parola giusta, o un gesto opportuno, anche una scansione dei tempi per aiutare una persona. Non è detto che tutto debba avvenire in un istante. Nella nostra storia tutto avviene lungo la storia. E Dio ha i suoi tempi. Non vi sorprende ricordare che Gesù Cristo ha aspettato 30 anni prima di farsi conoscere? E anche quando si faceva conoscere poi insomma, diceva, adesso non ditelo a nessuno, cioè, non è ancora giunta la mia ora, cioè aveva dei tempi anche nella sua vita pubblica, eppure dal punto di vista del suo zelo, del suo amore per l'opera della redenzione che stava per compiere, ci immaginiamo che avesse impazienza, qualche volta nel Vangelo si nota, no? E che altro voglio, che questo battesimo si compia, no? Sono venuto per quello. E quando va verso Gerusalemme a muso duro, pur sapendo che vogliono ucciderlo, no? Perché arde dal desiderio, della salvezza della nostra anima, di tutte le anime, di tutti gli uomini di tutti i tempi, no? Eppure aspetta, e anche lo Spirito Santo ci può dire: stai calma, io ho i miei tempi per questa persona, per quest'anima, per questa persona cara, per questo parente. E tu abbi pazienza. Allora, lo Spirito Santo ci può dire questo, ci può ispirare questo, ci può ispirare un silenzio, non solo una parola. Lui che è così silenzioso, che è come il vento che non si sa da dove viene e dove va. E nessuna delle tre sfere, quella della creazione, quella della redenzione, quella della santificazione, che si attua nella Chiesa, gli è estranea. Nessuna epoca di tempo è priva della sua attiva presenza. Egli agisce fuori della Bibbia e dentro di essa. Agisce prima di Cristo e al tempo di Cristo e dopo Cristo, anche se mai separatamente da Lui. Dice San Massimo il Confessore, lo Spirito Santo non è assente da nessuno degli esseri, è presente semplicemente in tutte le cose, in quanto è Lui che tiene unite tutte le cose e le vivifica. È presente in modo peculiare in coloro che sono sotto la legge, è presente in tutti i cristiani in modo diverso e nuovo, facendone dei figli, è presente come autore di sapienza nei santi, che mediante un tenore di vita divinamente ispirato si sono resi degni dell'inabitazione. Allora, io penso che il fatto che lo Spirito Santo sia creatore, che non è estraneo all'opera della creazione, anzi è la sua opera, no? È opera del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come tutte le opere che sono al di fuori della Trinità sono opera di tutte e tre le persone, e il culmine della creazione, il capolavoro della creazione è l'uomo ed è la donna. Allora noi possiamo contemplare l'essere umano, uomo e donna, imitando Dio Padre che ha passato il suo primo sabato, se possiamo dire così, col linguaggio antropomorfico, a contemplare questa creazione così bella che era il suo capolavoro, l'uomo e la donna, che era una cosa molto bella e molto buona. Possiamo metterci insieme anche noi con lui a contemplare l'opera della creazione. Dio ha creato l'uomo e la donna, Dio ha creato ogni singolo essere umano. E noi potremmo obiettare perché magari pensando anche a ciascuno di noi, pensiamo di noi più che degli altri, ma anche degli altri potremmo dire qualcosa di questo tipo. Perché allora se tu mi hai creato con alcune imperfezioni, con alcuni difetti, con alcune cose che mancano, con alcune cose che non so fare, con alcune cose... Non può esserci in Dio un'imperfezione che dipende da un suo errore, si è dimenticato, no? Si è distratto, non è riuscito a fare bene, no? Queste sono tutte le barzellette sulla creazione che esistono, no? Ma non è così. Allora dobbiamo pensare e concludere che nell'opera della creazione, che è opera di Dio, che è opera dello Spirito Santo, dove c'è un difetto, una mancanza, una fragilità che deriva dalla creazione, poi alcune altre cose possono derivare dalla storia. Però possiamo fermarci anche solo quelle di creazione. E vuol dire che il Signore le ha volute. Non stiamo parlando dei peccati che Dio non può volere, no? Quello è un male voluto, è un male libero dell'uomo che Dio non può volere, anche se ha la capacità di orientare al bene tutte le cose con la sua provvidenza, e quindi anche ciò che da parte dell'uomo è male. E allora questa cosa che è voluta da Dio è voluta per qualche fine, e il fine deve essere una fine importante, un fine soprannaturale. Un bene. Ecco, io per esprimere in una parola quello che sto cercando di mettere in evidenza nella mia meditazione, pensando alla parabola che San Matteo riporta di Gesù, la famosa parabola dei cosiddetti dei talenti, no? Allora penso che noi In quest'ottica, pensando che tutto ciò che noi siamo come creazione viene dallo Spirito Santo, allora anche quello che noi consideriamo una mancanza, un difetto, una carenza, un qualcosa che non siamo capaci di fare, una fragilità, un difetto, questo è un talento. Oppure sono molti talenti, se sono molti difetti. Il talento dei difetti, che siamo chiamati a far fruttare, e non tanto nel senso che diventino ancora di più lungo la storia della nostra vita i nostri difetti, ma invece perché quando, adesso ve la cito solo a memoria, ce l'ho sotto mano, no? Ma ecco il Signore che ha dato a uno 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi in altre parabole ci sono le mine che vengono, adesso le chiamano in un modo diverso, i denari, ma 10, 5, 1, andò a impiegarli, ne guadagnò altri 5, quello che ne aveva avuto 5, cioè sono altri quelli che arrivano di questi denari, di questa ricchezza molto grande questa ricchezza, perché uno può dire, ma il mio difetto è molto grande, sì, va bene, 35-40 kg d'oro, un solo talento, no? E quindi messo in banca frutta altro oro. Quindi in questo senso dobbiamo fare fruttare il talento dei nostri difetti. E lo possiamo fare fruttare molto bene perché questo talento o questi talenti ci portano, sì, aiutati dalla grazia di Dio, ci portano come per mano all'umiltà, a non presumere di noi stessi, ci portano a chiedere aiuto, a renderci conto che da soli non ce la facciamo. Dice un punto del Catechismo della Chiesa Cattolica. L'interdipendenza delle creature è voluta da Dio. Le innumerevoli diversità e disuguaglianze stanno a significare che nessuna creatura basta a se stessa, che esse esistono solo in dipendenza le une dalle altre, per completarsi vicendevolmente al servizio le une delle altre. Quindi vedete come il catechismo della Chiesa Cattolica, quindi mette in evidenza che a volte le chiama le diversità, però noi le possiamo intendere anche come appunto come qualcosa che ci manca, no? Si notano, dice sempre il catechismo, differenze nell'essere umano legate all'età, alle capacità fisiche, alle abitudini intellettuali o morali, agli scambi di cui ciascuno ha potuto beneficiare, alla distribuzione delle ricchezze. Quindi questo fa pure riferimento più alla storia, no? Che pure è un grande talento, il dono della vita e dell'epoca in cui siamo vissuti e delle circostanze in cui siamo vissuti. I talenti non sono distribuiti in maniera uguale. L'uomo venendo al mondo non dispone di tutto ciò che è necessario allo sviluppo della propria vita corporale e spirituale, ha bisogno degli altri. Il talento dei difetti ci aiuta a vedere con relatività il rovescio della medaglia, che normalmente è una grande qualità che abbiamo. Alla grande qualità che abbiamo corrisponde una mancanza di capacità. A volte ci sono persone che sono molto creative, ma e quindi questo comporta un essere poco organizzati, poco concreti, poco ordinati. Persone che sono molto riflessive, ma questo a volte le comporta di essere un po' lente, e quindi, ecco. Così, invece quello che è rapidissimo e e sa cogliere e risolvere immediatamente i problemi, a volte non ha una capacità di profondità. E c'è chi sa parlare, chi sa scrivere, chi sa ascoltare. È molto difficile che tante capacità siano tutte insieme. Normalmente a una grande capacità corrisponde proprio come il rovescio della medaglia, un difetto. E questo è un altro motivo che ci permette di amare i difetti. Secondo me il motivo teologico più profondo è proprio quello che la creazione è di Dio. L'opera è di Dio, lo Spirito Santo è creatore, per cui con sapienza divina ha creato tutte le cose e quindi ci ha creati non perfetti, non completi, non capaci di fare tutte le cose che vorremmo fare o che avremmo bisogno di saper fare. E questo anche ci porta a chiedere aiuto a Dio, a chiedere la protezione della Madonna, a chiedere l'aiuto degli angeli custodi, a chiedere, cioè l'aiuto del mondo soprannaturale. Ci porta a chiedere l'aiuto di tutto il mondo umano. Chi mi può aiutare in questa cosa? E qualche volta questa considerazione può portare ciascuno di noi, o anche altri che conosciamo e che aiutiamo, a sviluppare quel talento positivo che ha, perché magari è l'unica persona al mondo che può fare quella cosa lì. O che può avere l'idea giusta per mettere in piedi una realtà che aiuta la società e il mondo. Se siamo stati creati per aiutarci l'un l'altro, dobbiamo mettere a frutto il talento che abbiamo ricevuto, quello positivo, ma dobbiamo mettere a frutto anche il talento dei difetti per comprendere gli altri che ne hanno di uguali o di diversi. A volte è più facile comprendere chi ha un difetto uguale al mio, simile perlomeno al mio. Però noi vogliamo attivare quella semplice e profondissima considerazione e anche consiglio che noi ricevevamo e abbiamo ricevuto da nostro padre, da San José Maria, che dice, per esempio, lo diceva per la vita coniugale, no? Ami tua moglie o tuo marito anche con i suoi difetti, no? Perché sennò non lo ami. Amare la persona in tutta la sua completezza, anche in ciò che le manca. Perché quella mancanza in qualche modo è stata prevista da Dio, anche se a volte è molto misterioso, oppure è molto duro comprendere questo, perché quella mancanza fa soffrire. E può essere anche origine di peccati, non è lei che è quella mancanza, quel difetto che è un peccato, ma può rendere più facile un'azione o un pensiero che allontana da Dio. Allora io penso che questo è solo un suggerimento, no, che possiamo tenere presente, io l'ho fatto per me, ma lo passo a voi per la Pentecoste di quest'anno, chiediamo allo Spirito Santo Creatore di aiutarci in modo particolare ad amare la creazione, ad amare anche la creazione di ciascuno di noi e delle persone care che abbiamo intorno, e amando anche quel talento dei difetti che desideriamo far fruttare in vista del ritorno del Signore. E a quel punto, ecco, siccome lo Spirito Santo è creatore, ma è anche redentore, e arricchisce la Chiesa dei suoi doni, e arricchisce ciascuno di noi, no? Di doni, possiamo chiederci, ma allora dal punto di vista invece della vita spirituale, lo Spirito Santo, cosa ci dona? Anche lì potremmo vedere, anche dal punto di vista della vita spirituale, come lo Spirito Santo dà alcuni doni positivi che ci rendono capaci di aiutare la Chiesa, la nostra famiglia soprannaturale, le persone che ci sono vicine, che il Signore ci affida. E siccome ci dà alcuni doni, alcuni altri non ce li dà, li dà ad altri. San Paolo probabilmente si trovava nella chiesa di Corinto, quelli litigavano per cercare di capire chi aveva i doni più importanti, poi avevano invidia per l'uno o per l'altro, e E allora gli scrive nella lettera ai Corinzi, quello che per noi oggi è il capitolo dodicesimo, intanto dice: io vi dichiaro, nessuno che parli sotto l'azione dello Spirito di Dio può dire Gesù è anatema, e nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo a cui noi dobbiamo tutto. Poi specifica i diversi doni, no? Che chiama carismi. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Quindi vedete, quello che è nell'ordine della creazione e anche nell'ordine della vita della grazia, no? Della vita spirituale della Chiesa, della vita soprannaturale della Chiesa. A uno infatti per mezzo dello Spirito viene dato il linguaggio di sapienza, un altro invece dallo stesso Spirito il linguaggio di conoscenza, uno nello stesso Spirito la fede, a un altro nell'unico Spirito il dono delle guarigioni, a uno il potere dei miracoli, a un altro il dono della profezia, a un altro il dono di discernere gli spiriti, a un altro la varietà delle lingue, a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Possiamo, quindi questa libertà dello Spirito Santo di distribuire i suoi doni come vuole, ci porta a, se la accogliamo nella fede, a evitare ogni tipo di, o di confronto o di superbia o di scoraggiamento, cioè perlomeno è un aiuto, no? Considerare il dono che ho ricevuto, l'ho ricevuto dallo Spirito Santo, quindi non ho motivo di essere superbo e lo devo mettere a frutto del bene comune. E così se non ho un dono che lui dà a un altro, a un'altra persona nella Chiesa, allora io accetto, anzi ammiro e ringrazio Dio della varietà dei doni che dà alla sua Chiesa, anche in un piccolo gruppo, quando ci riuniamo possiamo notare doni diversi, come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo. Così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. E poi alla fine San Paolo dice, quindi tutti siamo membra di un solo corpo e quindi ogni membro aiuta gli altri, come accade anche nel corpo dal punto di vista fisico, che tutto è collegato, no? Però poi alla fine, dice perciò gli apostoli nella Chiesa, in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri, poi ci sono i miracoli, poi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue, e sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti maestri, tutti fanno miracoli. Tutti possiedono il dono delle guarigioni, tutti parlano lingue, tutti le interpretano. Desiderate invece intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime, che è quella della carità. Allora io vorrei lasciarvi solo queste piccole annotazioni perché noi possiamo amare gli altri, anche con i loro difetti. Amare noi stessi prima di tutto, anche con i nostri difetti, no? Perché è il Signore che ci ha creato così. E dal punto di vista della vita soprannaturale, lo stesso. Amare il dono che il Signore ci ha dato e anche amare quello che non ci ha dato. Noi glielo possiamo chiedere, eh? Noi possiamo allo Spirito Santo chiedere tutti i doni di cui abbiamo bisogno, tutti quelli che ci piacciono, tutti tutti i doni di cui sta parlando il Papa Francesco nelle sue catechesi, i sette doni classici della tradizione del libro di Isaia, glieli possiamo chiedere, li possiamo cercare di coltivare, però dobbiamo accogliere quelli che ci dà e quelli che ci dà e che abbiamo, metterli a frutto. E dove non ce l'abbiamo, chiedere aiuto ed essere contenti così, contenti così. Allora io cioè, concludo la meditazione e ricordandovi che anche San José Maria diceva che nell'Opus Dei più diversi siamo, meglio è, no? E più si è differenti gli uni dagli altri, tanto meglio è, pur avendo appunto una comune denominatore che è lo spirito che abbiamo ricevuto. E chiediamo alla Madonna che ci aiuti come sta facendo adesso, come faceva con i primi nostri fratelli nella fede, a pregare insieme, a chiedere che lo Spirito Santo si diffonda su tutta la Chiesa e anche su noi che siamo qua con tutta la sua potenza nella festa di Pentecoste, prima, durante e dopo.